Lo ti amo, niente, si vede in campo, si vede in campo, abbiamo sofferto tanto in quest'anno, due eliminazioni, Coppa Italia, Champions League, abbiamo giocato Europa League, quindi questo è l'unico obiettivo che rimane, e niente, stiamo lottando per quello e siamo molto contenti di essere lì sopra tutti.
Insieme a Lukaku siete...
Amici nerazzurri, benvenuti al primo podcast di FC Inter 1908.it, The Day After. Oggi è il giorno dopo la vittoria nel derby, dove l'Inter ha staccato il Milan e si porta, che lo mette a distanza di sicurezza, 4 punti in più in classifica, 3-0 sul campo, Lautaro, Lukaku. Ne parliamo oggi con Daniele Mari, direttore di FC Inter 1908.it. Ciao Daniele.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora Daniele, abbiamo ascoltato le parole di Lautaro e c'è una certa soddisfazione in casa nell'azzurra. E l'Inter ha superato brillantemente il Milan ed è primo in classifica con 4 punti di distanza di distacco sulla seconda. Che gara è stata quella di ieri?
Guarda, io credo che la partita di ieri sia stata la vera prova di maturità da parte dell'Inter. L'Inter aveva un trittico di partite inframmezzate tra l'altro dalla semifinale di Coppa Italia con la Juventus, aveva un trittico di partite piuttosto complicato. Doveva giocare a Firenze, che notoriamente, adesso pubblico o non pubblico, è notoriamente un campo che l'Inter soffre maledettamente, e poi aveva due scontri diretti contro Lazio e contro Milan. Ha fatto 9 punti, quindi io credo che l'Inter abbia sostanzialmente superato la prova di maturità in maniera brillante. Ma se c'è una cosa che mi è piaciuta della partita di ieri sono state le dichiarazioni di Antonio Conte al termine della partita, ovvero festeggiamo il derby, festeggiamo la vittoria contro la Lazio, il successo di Firenze, i 4 punti in più in classifica sui cugini, ma ci concentriamo immediatamente sulle partite contro Genoa e Parma, che sono le classiche partite che l'Inter negli anni passati ha steccato, cioè le partite sulla carta più semplici, con squadre che magari vengono a San Siro e si chiudono perché il Genoa così farà, e che l'Inter spesso e volentieri ha steccato. Mi è piaciuta tantissimo la prestazione di Lautaro Martinez, io l'ho votato come MVP assoluto della partita. Io credo che Lautaro Martinez abbia sfiorato veramente la perfezione, molto al di là dei due gol della doppietta, perché Lautaro Martinez ha veramente trasformato in oro ogni pallone che ha toccato, anche i palloni più difficili, anche i palloni più sporchi, quelli che generalmente Lautaro fa fatica a giocare in maniera decisiva e in maniera consistente. Ieri Lautaro è stato veramente perfetto, ma non è stato il solo. È stata una vittoria netta e schiacciante. Sicuramente c'è stato un momento in cui il Milan ha forzato, ma il Milan era secondo in classifica a meno uno, non si poteva certo pensare che l'Inter vincesse la partita 3-0 senza neanche un'occasione del Milan. Lì è servito il miglior Handanovic.
Esatto, a tal proposito, infatti andiamo ad ascoltare questo stralcio delle dichiarazioni post partita di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che sottolinea appunto la prova di Handanovic ieri, che ha salvato letteralmente il risultato sull'1-0, compiendo 3 veri e propri miracoli, 2 su Ibrahimovic e 1 su Tonali, tutto quanto in 3 minuti. Sentiamo le dichiarazioni, poi ne parliamo insieme.
Siamo riusciti a creare poco e a portare non tanti giocatori vicino all'area loro, anche se abbiamo avuto parecchie situazioni, ma poi dopo la precisione dell'ultimo passaggio o dell'ultima giocata non è stata così di livello come doveva essere. Quindi dopo nel secondo abbiamo tirato in porta tante volte, abbiamo avuto tante occasioni da gol, Handanovic era tanto tempo che non parava così tanto e così bene. Potevamo stare in partita un po' di più, ma la squadra ha messo sul campo tutto. È stata una settimana difficile, ma ci riprenderemo.
Daniele, quindi Stefano Pioli parla di un Handanovic che era da tanto che non compiva parate del genere. A me sembra, non so, forse un tantinello esagerata come interpretazione, nel senso che Handanovic, è vero, ieri ha compiuto 3 veri e propri miracoli, ma stiamo parlando sempre di Handanovic.
Sì, c'è stata un po' una frecciatina da parte di Pioli nei confronti di Handanovic, perché comunque dire che Handanovic non parava così tanto da tanto tempo è un conto. Dire che non parava così bene da tanto tempo, sostanzialmente stai dicendo che Handanovic è tanto tempo che non gioca all'altezza degli anni passati, che tra l'altro è anche vero, nel senso che Handanovic sicuramente non ha vissuto la miglior stagione della sua carriera all'Inter quest'anno, anzi io direi che Handanovic ha vissuto probabilmente fino alle ultime partite, ha vissuto la peggior stagione da quando veste la maglietta dell'Inter. Però questa è una cosa che tendenzialmente non deve dire l'allenatore della squadra avversaria, e soprattutto non lo deve dire dopo un 3-0 contro. Ho visto un Pioli un po', come dire, seccato dal fatto di aver perso in questo modo il derby. Sicuramente Handanovic ci ha messo del suo, ma io credo che il successo dell'Inter sia netto e meritato, ben al di là delle tre parate di Handanovic, che pure sono state tre parate particolarmente importanti, soprattutto io credo quella, la seconda su Ibrahimovic, non tanto quella sul calcio d'angolo, che pure Handanovic ha parato bene con una bella respinta di polso. Io credo che quella sul colpo di testa ravvicinato di Ibrahimovic, quello sì, sia stato veramente un miracolo da parte del portiere.
Anche, non sottovalutiamo neanche quella su Tonali, forse un po' troppo centrale, però insomma Tonali è arrivato bene al tiro da dentro l'area di rigore fondamentalmente. La piazzata probabilmente un po' centrale, però buona la reazione, la reattività soprattutto di Handanovic su una conclusione del genere, visto che veniva 30 secondi dopo il miracolo su Ibrahimovic. Ibrahimovic che è stato il contraltare della partita di ieri, si aspettavano tutti quanti Lukaku e Ibrahimovic, la sfida a distanza caricata per tutta la settimana, le schermaglie del derby di Coppa Italia. Ibrahimovic ieri si è visto in quei due colpi di testa e basta.
Sì, era ovviamente il duello da copertina, nel senso che dopo quello che era successo in Coppa Italia con le schermaglie in campo tra Lukaku e Ibrahimovic, era inevitabile che loro due si prendessero la copertina ed è abbastanza inevitabile dire che la partita l'ha stravinta, il duello l'ha stravinto Lukaku, che ha chiuso il derby con un gol fantastico e un assist. Ibrahimovic ha avuto quelle due occasioni, ma già il fatto che sia stato sostituito, sì, avrà avuto anche un problemino muscolare, ma insomma la partita era sostanzialmente finita, la dice lunga su chi dei due abbia trionfato nel duello. Io credo che Lukaku sia ormai diventato un giocatore totale. Io credo che la crescita di Lukaku sia ormai prorompente e vada ben al di là dei gol che segna. E tra l'altro Lukaku in questo momento, adesso aspettiamo ovviamente il risultato di Cristiano Ronaldo nella partita contro il Crotone, però in questo momento Lukaku è il capocannoniere della Serie A, ma io credo che il ruolo di Lukaku nell'Inter e il ruolo di Lukaku proprio nel campionato italiano vada ben al di là dei gol realizzati. Cioè, Lukaku è un giocatore assolutamente in questo momento devastante. E c'è tra l'altro un labiale di Romagnoli che dice sconsolato ai compagni: questo è velocissimo, che praticamente sentenzia quello che è in questo momento lo stato di forma clamoroso di Lukaku. Cioè, Lukaku in questo momento è irrefrenabile per gran parte dei difensori della Serie A.
Esatto, ti volevo far sentire a tal proposito le parole sempre di Lautaro Martinez a fine partita, rilasciate a DAZN, sempre su Lukaku e sui margini di miglioramento che può avere l'attaccante. Ascoltiamole un attimo e poi ne parliamo.
Dove può migliorare Luca?
Tanto lui, tanto, 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 ancora c'ha 27 anni, è giovane, è un ragazzo che lavora, che si mette a disposizione della squadra, di compagni, fuori, dentro il campo, è una grande persona, quindi migliorare tanto in tutti gli aspetti e noi siamo contenti di tenerlo con noi.
Quindi insomma, ecco, abbiamo ascoltato Lautaro e per un giocatore come Lukaku, pensare a margini di miglioramento, dove può arrivare un giocatore del genere con margini di miglioramento?
Lautaro ha fatto veramente lo studente modello, nel senso che ha ripetuto nelle dichiarazioni quello che Antonio Conte ripete ormai da mesi, cioè che né Lautaro né Lukaku sono ancora due giocatori fatti e finiti. Sicuramente questo è un discorso che vale per Lautaro, senza ombra di dubbio. Lautaro ha ancora margini di miglioramento evidenti e li stiamo tra l'altro vedendo e ce li stiamo godendo all'Inter. Per quanto riguarda Lukaku, io credo che Lukaku sia nel momento di vera esplosione della sua carriera. Io ho seguito Lukaku da quando è approdato in Premier League dall'Anderlecht, e Lukaku era un giocatore che mi è sempre piaciuto perché ho visto in Lukaku sempre le capacità di poter segnare una valanga di gol. Non ho mai visto Lukaku, avendolo visto giocare tantissime volte in Premier League, non ho mai visto Lukaku essere devastante a livello totale come lo è in questo momento nell'Inter. Io mi sono espresso in maniera molto netta su Lukaku. Io ho l'impressione che Lukaku abbia trovato una simbiosi assoluta e totale con Antonio Conte e che il miglior Lukaku noi lo vedremo sempre e comunque con Antonio Conte allenatore. Io credo che Lukaku non raggiungerà mai l'apice come lo può raggiungere con Antonio Conte e come lo sta raggiungendo con Antonio Conte. Questo è il miglior Lukaku della sua carriera e secondo me questo è e resterà il miglior Lukaku di sempre. Cioè l'Inter si sta godendo il miglior Lukaku di sempre.
Quindi un legame a doppia mandata, qualora dovesse andare via Antonio Conte, quindi possiamo ipotizzare anche una partenza di Lukaku a questo punto.
Una partenza non lo so, io ho l'impressione che i due che si sono cercati molto in carriera, e lo hanno detto entrambi, che Conte ha sempre cercato di avere Lukaku nelle sue squadre e Lukaku ha sempre strizzato l'occhio alle squadre di Antonio Conte. Io credo che i due abbiano un rapporto e siano entrati in connessione psicologica talmente forte che difficilmente Lukaku potrebbe rendere così tanto con un altro allenatore e difficilmente Antonio Conte potrebbe far rendere un centravanti come sta facendo rendere Lukaku. Io credo che sia veramente una combo perfetta quella tra Lukaku e Antonio Conte, e io mi auguro che l'Inter se la possa godere questa combo al di là di questa stagione. La speranza è che chiaramente questa stagione si possa chiudere in un certo modo, e non diciamo quale, certo, ma che i due possano continuare a fare le fortune dell'Inter anche nella prossima stagione. Questo ovviamente dipenderà molto dall'evoluzione della situazione societaria, e lo sappiamo bene.
Sì, raccolgo l'assist su Antonio Conte e sul binomio con Lukaku. Ti propongo un'altra cosa invece. Ci sono delle dichiarazioni del tecnico nerazzurro a fine partita, sempre rilasciate i microfoni di Dazon, dove lui parla di Perisic, un altro giocatore che è partito un po' col freno a mano tirato, sembrava avesse smarrito completamente la bussola, sembrava non fosse più capace di saltare l'uomo e di fare quello per cui noi lo conosciamo e lo abbiamo apprezzato in nerazzurro. Nelle ultime uscite invece abbiamo rivisto un Perisic completamente diverso, rivitalizzato, decisivo, performante e soprattutto cattivo con la palla tra i piedi. Ascoltiamo un attimo Antonio Conte e poi ne parliamo.
L'anno scorso non aveva, diciamo, questa abnegazione, questa voglia di mettersi in discussione come quinto. Io l'ho sempre visto in quella posizione, però io posso vederlo in quella posizione, ma se poi il giocatore non si rende disponibile o comunque pensa di non essere sfruttato a proprio dovere, che possiamo fare? Invece quest'anno lui si è messo totalmente a disposizione e secondo me anche oggi ha fatto una partita veramente bella sotto tutti i punti di vista, perché è un giocatore che ha delle potenzialità incredibili, a volte secondo me deve credere di più in se stesso, però ecco, sono tutti coinvolti, questo mi fa veramente piacere perché siamo riusciti a formare un gruppo omogeneo.
Ecco, Conte parla di uno dei migliori interpreti del ruolo del quinto di centrocampo di Perisic, cioè della sua non volontà di giocare in quel ruolo, di coprire in quel ruolo l'anno scorso, che invece adesso ha sposato e fatto sua.
Sì, noi lo sappiamo bene perché abbiamo seguito l'Inter in ritiro lo scorso anno e sappiamo bene che Conte e Perisic hanno provato a far giocare appunto Perisic come quinto di centrocampo nei primi 10 giorni di ritiro, e l'esperimento fu accantonato perché Conte non riteneva Perisic adatto a quel ruolo in quel momento, e Perisic probabilmente non si sentiva pronto per fare un sacrificio di quel tipo. Il quinto di centrocampo nel 3-5-2 è un ruolo molto dispendioso, un ruolo particolarmente difficile, e soprattutto è un ruolo in cui un attaccante esterno, come è sempre stato Perisic, deve sostanzialmente rinunciare a una buona dose di pericolosità offensiva e a una buona dose di gol per fare tutta la copertura e tutta la fascia. Quindi evidentemente Perisic non si sentiva pronto per quel ruolo, e Antonio Conte non ha spinto più di tanto, perché dopo i primi 10 giorni di ritiro, dopo la prima settimana di ritiro, Perisic fu accantonato e poi si aprì l'opportunità di mandarlo al Bayern di Monaco. Mi sembra che tutto sommato non sia neanche andata malissimo per Perisic, visto che ha fatto il triplete. Io credo che ci sia grande merito da parte sia del giocatore che è tornato con l'umiltà e la voglia di riprovare, perché è facile provare un ruolo che non hai mai fatto e vedere come va. Riprovare dopo aver fallito è molto più difficile, e c'è sicuramente merito da parte di Antonio Conte, che pure ha faticato molto per far capire a Perisic cosa voleva in quel ruolo da lui, tant'è vero che hanno giocato molto Young, abbastanza anche Darmian, e alla fine solamente nelle ultime settimane è stato riscoperto Perisic, e io credo che in questo momento si vedano i frutti del grosso lavoro che l'allenatore e il giocatore hanno fatto insieme da Piano Gentile.
Ti chiudo con due domande che vogliono due risposte secche. Allora, la prima è: Conte ha trovato l'11 titolare con Perisic a sinistra, Hakimi a destra e Barella, Brozovic, Eriksen in mezzo al campo? Non parlo di difesa attacco perché quelli sono scontati. Sì o no? Nel senso, è Eriksen ora il titolare di Antonio Conte o c'è ancora spazio per Vidal, o sta facendo con Vidal quello che ha fatto inizialmente con Perisic, con Eriksen.
Io credo che sia molto importante il fatto che l'Inter abbia una formazione tipo, in assoluto, nel senso che comunque noi sappiamo bene che quando si può snocciolare l'undici di una squadra in maniera consecutiva, senza arrivare a Sarti, Burnic, Facchetti, è comunque un primo passo verso risultati importanti. Io credo che l'Inter abbia 10 undicesimi della formazione che saranno sempre quelli, anche perché gioca solamente il campionato, quindi non ha tutto sommato bisogno di fare tutto questo turnover al di là di squalifiche e infortuni. Quindi io credo che Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic, Lukaku e Lautaro siano gli assoluti titolari di questa squadra. C'è un solo ruolo in cui probabilmente Conte si tiene il jolly di riserva ed è quello di mezzala sinistra, e io credo che in quel ruolo si alterneranno soprattutto Eriksen e Vidal, un po' meno Gagliardini, ma comunque io credo che quello sia l'unico ruolo in cui Conte alternerà Eriksen e Vidal a seconda delle situazioni e a seconda dello stato di forma. Ma 10 undicesimi dell'Inter si possono snocciolare esattamente come una filastrocca.
E l'ultima, sì, sono d'accordo, comunque l'ultima invece, quando le cose vanno male generalmente è il primo a finire sul banco degli imputati. Handanovic ieri invece ha tenuto a galla l'Inter, non solo, è reduce da alcune prestazioni maiuscole, però voglio appunto chiederti adesso, secondo te è l'ultima stagione di Handanovic oppure lo ritroveremo anche l'anno prossimo? Chiederlo quando le cose vanno male è troppo semplice, la risposta è scontata. Quando le cose vanno bene magari si può ragionare in maniera più serena.
Hai ragione, nel senso che chiedere se questa sia o non sia l'ultima stagione di Handanovic da portiere titolare dell'Inter dopo la papera è evidentemente una domanda retorica. Chiederlo dopo che ha fatto 3 miracoli che ti hanno fatto vincere il derby invita a una riflessione più calma e più serena. Io credo che sia comunque l'ultima stagione di Handanovic sicuro titolare dell'Inter, nel senso che ormai è evidente che l'Inter sta cercando sul mercato un sostituto di Handanovic, se non proprio nell'immediato, quantomeno nella stagione 2022-2023, cioè non nella prossima ma in quella successiva. È chiaro che ci sono due possibilità. Una è quella di far fare al nuovo portiere dell'Inter, che sia Musso o chi per lui, il ruolo che fu di Giulio Cesar nell'Inter di Mancini, cioè il secondo di Toldo che poi toglie il posto al vecchio veterano e diventa il titolare fisso dell'Inter, oppure arrivare a una sostituzione netta e quindi far fare ad Handanovic quello che sta facendo di fatto Buffon nella Juventus, cioè il secondo di lusso, chiamiamolo così, con un portiere giovane che diventa immediatamente il portiere titolare dell'Inter. Io credo che in ogni caso l'Inter avrà l'anno prossimo un secondo portiere che somiglia molto ad un primo.
Benissimo, grazie Daniele. Chiudiamo qui la prima puntata del podcast The Day After. Ci sentiamo la settimana prossima, il giorno dopo, Inter Genoa. Un saluto nell'azzurro a tutti.
Ciao a tutti e forza Daniele. Inter. Sinistra.